L'Iliade cantata dalle idee, edito da Solferino, il libro più recente di Marilù Oliva che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Marilù, tu in questo libro racconti la tragica guerra di Troia nella versione, nella narrazione delle idee, delle donne, una visione diversa rispetto al classico di Omero. Perché questa scelta?
Perché l'Iliade è un poema molto maschile, nel senso che agiscono gli uomini, si arrabbiano, stabiliscono le sorti, combattono, ammazzano, le donne restano molto ai margini, guarda, più ai margini dell'Odissea, e quindi volevo un pochino farle emergere, perché si tratta di donne che sono o regine e mogli e madri, e che però soccombono alla guerra, oppure sono concubine, quindi oggetti sessuali, no? Sono schiave di guerra, e purtroppo qua il tema con l'attualità scatta terribile.
Allora, nella tua precedente produzione, questo viene a concludere di fatto quasi una trilogia, nel senso che tu hai parlato anche dell'Eneide, hai parlato anche degli altri classici greci. Questo tipo di rilettura, come dire, mette in discussione quello scritto da Virgilio e da Omero?
No, assolutamente, loro sono intoccabili, sono dei maestri, sono tra l'altro per alcuni aspetti sono irraggiungibili, parlo di Virgilio, stilisticamente Virgilio ha raggiunto proprio delle vette sublimi in poesia che raramente si leggono anche oggi. Quindi no, non è un movimento, come dire, in contrasto o in opposizione, ma anzi si inserisce, e a me fa molto piacere quando i lettori e le lettrici mi dicono: ma sai che dopo aver letto il tuo libro ho ripreso l'Iliade dopo 20 anni, dopo 30 anni, e l'ho riletta. E inoltre, ad esempio, i miei libri vengono molto adottati nelle scuole, proprio perché raccontano con fedeltà quello che è avvenuto in questi tre grandi poemi epici, perché noi parliamo di una saga che riguarda questa guerra combattuta a Troia nel 1300 a.C., quindi parliamo di più di 3000 anni fa, questa saga che ha avuto tantissima risonanza nei secoli, tant'è che è stata sempre ripresa. Oggi va molto di moda il retelling, però si è sempre praticato. Pensiamo a Cesare Pavese e dialoghi con Leucò, pensiamo a Dante, quando Dante nel 26esimo canto dell'Inferno ci racconta la storia di Ulisse, dopo averlo visto, no, nella fiamma insieme a Diomede, questa fiamma che si separa, ecco, ci racconta la storia di Ulisse, non fa altro che attuare un retelling, perché ci racconta un epilogo che è ben diverso da quello narrato nell'Odissea. Lui ci dice che Ulisse, dopo essere tornato a casa, riprende la sua nave e va all'avventura, supera le colonne d'Ercole, dopo mesi di navigazione intravede addirittura la montagna del Purgatorio, quindi figuriamoci, c'è addirittura una contaminazione col cristianesimo, ed è molto interessante perché i retelling non solo appoggiano i miti d'origine, ma ci raccontano molto anche dell'epoca in cui sono stati scritti.
Allora, Marilù, le donne che tu fai narrare nell'Iliade, ma anche nei precedenti di questa trilogia, sono donne per certi aspetti molto moderne. Prima tu hai parlato del fatto della contemporaneità dei temi, e c'è anche la contemporaneità dei testi, e soprattutto queste dee, queste regine, sembrano donne normali, come del resto tutti gli dei, con le loro ambizioni, con le loro invidie, con i loro amori e con i loro odi.
Sì, è vero, sono donne moderne. Poi dobbiamo differenziare un attimo, perché le donne che io faccio parlare sono donne, mi servono delle donne moderne. Invece ci sono le donne che restano un po' in disparte, come Ecuba, Andromaca, che io racconto esattamente come ce le racconta Omero. Cioè, alcuni passi sono stati proprio solo tradotti, e senza il mio intervento ulteriore. Queste donne invece sono antiche, no? Donne antiche vuol dire che si adeguavano a quella che era la prassi, no? Cioè una regina serviva per sostanzialmente figliare, dare una discendenza al sovrano, tant'è che il sovrano poteva avere altre mogli, no? Questo lo sappiamo per certo, pensa che Ecuba, la moglie di Priamo, sapeva tranquillamente che il marito aveva disseminato di qua e di là 100 figli, 50 maschi e 50 femmine, che ovviamente non potevano essere tutti suoi, no? Però questa modernità in realtà esiste già un po' in germe in queste donne. Faccio un esempio: Cassandra, che è una delle voci che raccontano la mia Iliade, e che nell'Iliade di Omero è quasi impercettibile, perché Omero la liquida con una frase dicendo che lei era semplicemente una delle bellissime figlie di Priamo. Ecco, la mia Cassandra riprende da quella della leggenda, e la leggenda ci racconta di una ragazza, parliamo di una, non avrà avuto nemmeno 20 anni, di una ragazza molto, molto coraggiosa, che osa fare quello che quasi nessuno fa, cioè rifiuta Apollo. Allora, parliamo di Apollo, che è un dio bellissimo, è un dio potentissimo, molto affascinante, però a Cassandra questo non interessa. Lei esercita il suo sacrosanto diritto di dire di no. Anche questo tema è attuale, no? Perché poi tante volte quando le ragazze dicono di no, questo viene messo in discussione, non vengono credute, vengono isolate. E alla fine che farà Cassandra? Cassandra resta emarginata all'interno della sua stessa corte, la famiglia la rifiuta, perché Apollo non accetta questo no e le infligge un castigo molto brutto, terribile praticamente, la condanna a conoscere la verità sul futuro, ma restare per sempre inascoltata.
Grazie Marilu, allora noi andiamo alla scoperta di questa Iliade cantata, narrata dalle dee, edito da Solferino, per poi far muovere in noi la curiosità e andare a riprendere in mano i classici, in questo caso di Omero. Quindi, come dire, è un esercizio di lettura utile per tutti, anche per tenere viva la memoria. Grazie Marilu Oliva,
grazie a te.
Buon lavoro.
Grazie, un saluto a te, a tutti e a tutte. Buona giornata.